l'ingresso in scena, come se fosse quasi la scena di un film, mentre ancora parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Entra in scena il traditore. E proprio questa scena non ci deve lasciare tranquilli. Io tutte le volte che la rileggo mi faccio sempre la stessa domanda: ma perché? Ma perché? Cioè, intendo dire, ma perché Giuda tradisce? Ma perché è andato a prendere questa folla? Non ditemi che è per i 30 denari, ma cosa se ne faceva Giuda? Non è per denaro, tant'è vero che poi gli evangelisti ci dicono che quando Giuda si rende conto di questa cosa va e getta via il denaro. Perché? Perché arriviamo a tradire? Perché arriviamo a tradirlo? Che cosa sarà successo nel cuore, nella testa? Il tradimento è un mistero. Su questo vi consiglio, aperta e chiusa parentesi, pubblicità progresso, c'è il vostro parroco, c'è Don Sergio, che ha scritto un libro proprio sul mistero di Giuda. Ecco, io mi fermo qua, dico semplicemente che questo è anche il mistero dei nostri tradimenti. Da dove nascono? Dalla nostra stupidità, dalle nostre paure, dai nostri compromessi? Io non lo so. Io posso pensare ai miei, dico, ma Signore, quante volte appunto... E poi l'altro elemento forte, spesso rappresentato anche nelle scene, in tanti affreschi, in tante immagini, no? Nei secoli, il bacio di Giuda. Quello che doveva essere il segno di massima intimità, di amicizia, di amore, diventa il segno della massima distanza. E però Luca sottolinea che Giuda è uno dei dodici. Per chi se lo fosse dimenticato, Giuda è uno di noi. Giuda è uno di quelli che Gesù si è scelto. Ma non poteva scegliersi qualcosa di meglio? Eh già. Però se ci guardiamo in faccia, se ci guardiamo allo specchio, dovremmo dirlo anche di noi: Signore, ma potevi scegliere qualcosa di meglio, invece sono qua. Giuda è uno dei dodici e Luca lo sottolinea. Non solo, ma quello che poi Gesù risponde, Giuda con un bacio tradisce il figlio dell'uomo. E poi la reazione dei suoi. Noi siamo partiti, vi ricordate, da quella reazione forte di Giacomo e Giovanni che vogliono invocare un fuoco dal cielo, no? Fulmini e saette. Qui addirittura non è solo l'invocazione di qualche cosa, qui addirittura c'è un gesto appunto di violenza, di aggressione. Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Questa è l'unica cosa che noi sappiamo fare, pensando che Gesù abbia bisogno di noi, della nostra... No, è esattamente il contrario. Siamo noi che abbiamo bisogno di Gesù. E tutte le volte sbagliamo la misura. Noi pensiamo che Gesù abbia bisogno della nostra forza, che dimostra solo la nostra debolezza e la nostra incapacità di trovare la strada giusta. Ma Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Qual è la forza di Gesù? La spada? No, la sua forza è un'altra. La sua forza, lo abbiamo visto poc'anzi, è nell'affidarsi al Padre. Lì c'è la sua forza, lì c'è la nostra forza. E la fermezza con cui appunto sta dicendo a questa gente che sono semplicemente dei codardi, una folla con spade e bastoni per catturare uno disarmato. Che coraggio, già, siamo anche noi molto coraggiosi, perché spesso ci infiliamo in questo genere di folle e siamo armati anche noi. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Complimenti, bravi. Ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Diede loro potere sugli spiriti impuri. Quando Gesù manda i suoi a due, dà a loro questo potere, il potere di fare del bene, di risanare, di guarire. Il nostro potere, il potere del mondo, è il potere delle tenebre. Esattamente il contrario. Perché? Perché veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Finché sono nel mondo, la luce rimane con voi. Dunque, ecco perché il potere delle tenebre è il nostro potere, capace solo di spegnere questa luce. Ma arriviamo alla terza scena, a quella che ho scelto un po' come titolo di questa serata, il rinnegamento. Questa volta entra in scena Pietro, lo conosciamo bene. Sappiamo appunto della sua fatica a entrare nella prospettiva di Gesù. Ed ecco che questa scena si svolge appunto, come sappiamo bene, nel cortile della casa del sommo sacerdote. Dopo averlo catturato lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva, è un discepolo, Pietro lo seguiva da lontano. Ha preso le distanze da Gesù. Dunque, anche questo, dice in modo molto chiaro, anche se un po' simbolico appunto, le nostre distanze di sicurezza. Stiamo un po', perché non si sa mai. Pietro ha paura, esattamente come noi. Dunque, quell'aver seguito Gesù fino a Gerusalemme comincia appunto a diventare la distanza da Gesù. E il rinnegamento dirà esattamente questo. Abbiamo appena visto la scena del tradimento, l'ho già ricordato, tradire, tradere, appunto, vuol dire consegnare. Abbiamo consegnato, abbiamo venduto il Maestro. E l'altra cosa invece è questa, appunto, il rinnegamento. Possiamo scegliere, ancora una volta c'è la nostra parte in questo dramma. Siamo colui che tradisce? Ma no, io no, allora sarai quello che rinnega, perché da una parte o dall'altra. Beh, ma ce ne sono altri 10 e tutti abbandonato lo fuggirono. Non se ne salva uno, siamo noi. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile, si erano seduti attorno e anche Pietro sedette in mezzo a loro. Ed ecco la scena che conosciamo bene del triplice rinnegamento. 3 volte, perché proprio 3 volte? È come a sottolineare il fatto che appunto 3 è un numero biblico, è un numero che dice una pienezza. Cioè che questo rinnegamento è proprio portato avanti fino in fondo, non è una svista, non è un attimo di debolezza. Per 3 volte, prima a una donna, poi a 2 uomini, Pietro dice di non conoscere quest'uomo. Una serva, la giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse: anche questi era con lui. Che accusa terribile, eh? Di che cosa è accusato Pietro? Di essere con Gesù. Chi è il discepolo? È uno che è con Gesù. Già, e di che cosa ha paura Pietro? Di questa giovane serva che cosa gli faceva? Qual è il pericolo? Ecco, credo che anche la forza di questo racconto dice davvero quanto siamo piccoli, quanto siamo paurosi. Quanto siamo anche noi nascosti nella folla e codardi, quanto anche noi siamo forti e per la tristezza ci nascondiamo, mettiamo la testa sotto la sabbia. Siamo noi. È il dramma della nostra fragilità. Ma anche gli altri 2 personaggi dicono più o meno la stessa cosa. Un altro lo vide e disse: anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità anche questi era con lui. Essere con noi, il Dio con noi, Dio che si fa vicino a noi in Gesù, e noi che scappiamo da lui, che neghiamo, che rinneghiamo, l'unica cosa che ci dà davvero identità, l'essere in comunione con Gesù. E la conclusione, anche questa mi sembra molto bella ma molto forte. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. Questa scena, è solo Luca che ce la racconta, questo sguardo tra Gesù e Pietro. Luca usa un verbo molto forte: fissò lo sguardo su Pietro. Esattamente il verbo usato è un verbo particolare, è un rafforzativo. Nella lingua greca è en blepein, che tradotto vuol dire lo guardò dentro, en blepein. Questo è lo sguardo di Gesù, questo è lo sguardo di Gesù su di noi. Gesù legge, guarda fino in fondo al nostro cuore. Ma evidentemente questo non è uno sguardo di accusa. Come possiamo immaginare questo sguardo? In quel momento Pietro si ricordò. Gesù gliel'aveva detto a Pietro: se anche tutti ti tradissero, io non ti tradirò mai. Non l'abbiamo letto, ma lo ricordiamo. Pietro, non credere di essere meglio degli altri. Tu sarai peggio degli altri, perché gli altri scapperanno, ma tu mi rinnegherai. E dunque questa cosa evidentemente fa male a Pietro. Ma ci fa riflettere anche su un'altra cosa: perché Gesù gliel'aveva detto a Pietro? Per accusarlo prima del tempo? No. Per prepararlo: Pietro, guarda che tu farai anche questo. E allora quello sguardo dice: Pietro, hai visto? È un segno, secondo me, di tenerezza, di compassione. E infatti la reazione finale che Luca ci descrive ci fa capire che cosa passa nel cuore di Pietro. Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Anche qua, perché? Perché piange Pietro? Perché è triste? Perché hanno appena catturato il suo maestro. Ma che... Pietro piange su se stesso. Pietro, come noi, pensava di essere chissà chi, pensava di essere il più grande, il più forte, pensava di essere inossidabile. E invece si trova davanti all'immagine di sé, completamente in pezzi. Io non sono così grande, così forte, così fedele come pensavo di essere. Ma chi sono io? Sono stato capace di rinnegarti, Signore. Pietro sta male davanti a quello che vede e capisce di sé. Vede tutta la sua distanza da Gesù. Vede tutta la sua fragilità. Quanto schifo faccio. Ecco, in certi momenti, quando invece di stare davanti al nostro peccato, stiamo davanti ai nostri sensi di colpa, andiamo in pezzi e ci sentiamo uno schifo. Ma qua ci dice molto bene, o meglio, ci fa intravedere l'Evangelista Luca l'esito diverso di chi ha tradito e di chi ha rinnegato. Sappiamo come finiscono questi due discepoli. Uno si distrugge, Giuda si uccide, Pietro si pente e soffre. È una sofferenza sana questa. I nostri sensi di colpa sono solo autodistruttivi. continuiamo a dire, come davanti allo specchio, che brutto che sono, come sono brutta, come sono sbagliato, sbagliata. Per questo Gesù aveva detto a Pietro e dice a noi: guarda che non sei così grande, così bello, così santo, come speri, come sogni, come ti immagini. E quando cadiamo, quando andiamo a sbattere contro questa immagine di noi che abbiamo sognato, di cui eravamo profondamente convinti, se anche tutti ti tradissero, noi siamo questi. Andare verso la Pasqua con Gesù, non solo, come abbiamo detto ieri sera, ci rivela il volto di Dio come colui che ci accoglie e ci perdona, ma svela, rivela anche il nostro volto. Questi siamo noi. Ma il Signore ci prende così come siamo, ci invita ad entrare con Lui nella volontà del Padre, ci dà anche l'indicazione fondamentale di entrare nella preghiera per poter resistere nella lotta. Ecco, io credo che siano un po' queste le cose essenziali su questa pagina del Vangelo, sempre così bella, così forte. E allora vorrei lasciarvi semplicemente una domanda, o meglio, una domanda con tre verbi che ci può servire adesso nella preghiera, nello stare davanti all'Eucaristia, davanti all'adorazione del Signore. La dico così in modo provocatorio. Perché dormi? Perché tradisci? Perché piangi? Ecco, lasciamo che questi tre perché, davanti a questo sguardo che sarà qui sull'altare, sentendoci non tanto noi fissare lo sguardo su di Lui, ma Lui che fissa lo sguardo su di noi. È l'incontro tra il Signore e Pietro, tra il Signore e ciascuno di noi.